Ciao a tutti.
Allora, non ho capito cosa ti è successo.
Ho fatto un altro Covid, tanto per non togliermi
l'abitudine.
Ah, un momentaccio.
Sì. Allora, adesso cominciamo. Aspettate che sto attivo audio.
Adesso attivalo.
Va bene. Buongiorno a tutti. Siamo arrivati al capitolo 33 e avevamo lasciato il nostro buon Giacobbe a combattere allo Yabok. Non si capisce bene con chi, se con il nume tutelare del fiume, se con un angelo, come dice Osea al capitolo 12, versetto 5, oppure se con Dio stesso, come ci ricorda Genesi 32-31. Questo Dio, perché alla fine è Dio, che si impolverò con lui, come dice il versetto. La Tob traduce: si rotolò con lui nella polvere. È un Dio che entra nella polvere umana, che entra nella nostra sporcizia, che non ha paura di prenderci dentro. E alla fine c'è questa grossa lotta, che si conclude con, da una parte, un segno profondo nel fisico di Giacobbe. Viene detto venne colpito al nervo sciatico, ma letteralmente sarebbe alla palma della coscia, quindi sarebbe viene colpito tra l'anca e il testicolo, per capirci, lì in mezzo. Fatto sta, lui resta sciancato, zoppo per tutta la vita, ed ecco che viene da allora la tradizione per gli ebrei di non mangiare il nervo sciatico. La bellezza di questo brano, caro Enrico ti saluto, la bellezza di questo brano è che ci ricorda che la nostra fede spesso è una lotta con Dio, non è sempre tutta lineare, a volte non capiamo niente, a volte siamo anche noi a rotolarci nella polvere come Dio e Giacobbe, a volte sembra che Dio ci colpisca, ci limiti, ci faccia soffrire, ma in realtà no, alla fine ne esce sempre una benedizione. Basta che noi restiamo avvinghiati a Lui, basta che noi restiamo attaccati a Lui, basta che viviamo sempre la dimensione dell'emunà, cioè della fede, dell'incollarci a Lui, anche in questi momenti di lotta spirituale che sicuramente abbiamo passato più o meno tutti e che a volte ci turbano così tanto, ma ne usciremo benedetti, ne usciremo benedetti. E allora ecco che il capitolo successivo ci narra come in un lieto fine, inatteso di un racconto drammatico, l'incontro pacifico e affettuoso tra Esaù e Giacobbe, con la quasi scontata da parte di Esaù riconciliazione con il fratello. In realtà il brano che leggiamo è un brano molto complesso. È un brano in cui si vede che le cose non sono così lineari, dominato dalla paura, dominato dal timore da parte di Giacobbe nei confronti del potente fratello. Giacobbe alzò gli occhi e vide arrivare Esaù che aveva con sé 400 uomini. Allora distribuì i bambini tra Lia, Rachele e le due schiave. Alla testa mise le schiave con i loro bambini. Più indietro Lia con i suoi bambini e più dietro ancora Rachele e Giuseppe. Ecco, vedete, già all'inizio si dice in che condizione psicologica è Giacobbe. Cioè Giacobbe è sempre il furbacchione che, anche se è avvinghiato a Dio, anche se è uomo di Dio, cerca sempre di cavarsela con mezzi umani. E allora che cosa fa? Manda avanti quelli di cui gliene frega di meno, quelli di cui è meno legato, cioè le due schiave e i loro figli, Zilpa e Bila. Poi manda avanti la famosa Lia dagli occhi smorti, a cui non era tanto legato, lo sappiamo, e i suoi figli. Soltanto alla fine, immaginate questa enorme carovana, no? In cui ha paura ancora che Esaù con i suoi 400 uomini gli assalga e li stermini, dice: ma al massimo sterminano i figli delle schiave, poi sterminano i figli di Lia, io, Rachele, famiglia, stiamo al fondo, così siamo più pronti a scappare. Vedete anche l'umanità, la povertà, ecco, di Giacobbe come uomo, pur essendo il grande patriarca da cui si fonda tutta la nazione di Israele. Egli passò davanti a loro e si prostrò 7 volte fino a terra mentre andava avvicinandosi al fratello. Allora, noi sappiamo che la prostrazione settiforme era tipica dei piccoli re urbani di fronte al faraone. Abbiamo delle lettere di protocollo giuridico-diplomatico egiziane, le cosiddette lettere di Amarna del XIV secolo a.C., che ci confermano che il re di un piccolo staterello, quando era di fronte al faraone, doveva prostrarsi 7 volte. E qui il buon Giacobbe si prostra 7 volte al fratello. Ma Esaù gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. Anche qui lo baciò. A dire il vero, il versetto 4 dal Midrash è tradotto lo morsicò. Avete presente Tyson in quel famoso incontro di pugilato per il mondiale dei massimi? Ecco, quindi non è così chiaro se lo baciò o se lo morsicò. Ma in ogni caso, per opera di Dio, l'atteggiamento di Esaù cambia ed egli appare a Giacobbe, vedremo, come il volto di Dio, allusione a Peniel. Ricordate, Peniel era il luogo del volto di Dio. Alzati gli occhi, vide le donne e i bambini e domandò: chi sono questi con te? Giacobbe rispose: sono i bambini che Dio si è compiaciuto di dare al tuo servo. Allora si fecero avanti le schiave con i loro bambini e si prostrarono. Si fece avanti anche Elia e i suoi bambini e si prostrarono. E infine si fece avanti Giuseppe e Rachele e si prostrarono. Domandò allora: che cosa vuoi fare di tutta questa carovana che ho incontrato? Rispose: è per trovar grazia agli occhi del mio Signore. Esaù disse: ho beni in abbondanza, fratello mio. Resti per te quello che è tuo. Ma Giacobbe disse: no, ti prego, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, accetta dalla mia mano il mio dono, perché io sto alla tua presenza come davanti a Dio e tu mi hai gradito. Vedete, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Peniel, ho visto Dio. Accetta il dono augurale che ti è stato presentato, perché Dio mi ha favorito e sono provvisto di tutto. Così egli insistette e quelli accettò. Di nuovo atteggiamento però di una riconciliazione esteriore, ma di tanta paura ancora all'interno. Esaù disse: partiamo, mettiamoci in viaggio, io camminerò davanti a te. Giacobbe ha paura di camminare col fratello, dice: oh, cambi idea, con i suoi 400 armati ci fa tutti fuori. Ma no, guarda, il mio signore sa che i bambini sono delicati, che devo avere cura delle greggi, degli armenti che allattano, se si affaticassero anche un giorno solo tutte le bestie morirebbero, quindi il mio signore passi prima del suo servo, mentre io mi sposterò con mio agio, tenendo il passo di questo bestiame che mi precede, dei bambini, finché arriverò presso il mio signore in Seir. Disse allora Esaù: almeno possa lasciare con te una parte della gente che ho con me. Dice: allora ti lascio una scorta. No? Ma l'altro risponde: ma perché? Basta solo che io trovi grazia agli occhi del mio signore. Così quel giorno stesso Esaù ritornò per conto proprio in Seir. Giacobbe invece partì per Succot, cioè uno va nord e l'altro va sud, altro che ti seguirò, si dividono ampiamente, dove costruì una casa per sé e fece capanne per il gregge. Per questo chiamò quel luogo Succot. Ecco, vedete, Giacobbe continua nelle sue precauzioni. Prima rifiuta di andare con Esaù, poi rifiuta la scorta che Esaù gli propone e poi, invece di andare a sud da Esaù, a Seir, va a nord, a Sichem, da tutta un'altra parte. E buono, Esaù è ancora lì che lo sta aspettando adesso, perché non è mai arrivato, no? Ultimi versetti. Giacobbe arrivò sano e salvo alla città di Sichem, che è nella terra di Canaan, al ritorno di Paddan Aram, e si accampò di fronte alla città. Acquistò dai figli di Camor, padre di Sichem, per 100 pezzi d'argento quella porzione di campagna dove aveva piantato la tenda. Qui eresse un altare e lo chiamò El, Dio di Israele. Quindi Giacobbe arriva nella città di Sichem, la cui radice ricorda Shalom, città della pace, costruisce delle tende, acquista questo territorio, non lo conquista, vi fa capire come la famosa terra promessa non è che se la trovi davanti, la compra a pezzetti. Il buon Abramo aveva comprato la caverna di Macpela per la sua sepoltura e prima ancora per la sepoltura della moglie Sara, e lui qui compra un pezzettino di terra e costruisce un altare a El, Dio di Israele. Il versetto 18, sano e salvo, arrivò sano e salvo, sarebbe letteralmente arrivò ingenuo e leale, ma abbiamo visto che tanto ingenuo non è e tanto leale neanche, quindi è meglio mettere sano e salvo. Ma che cosa succede? Dina, la figlia che Lia aveva partorito a Giacobbe, uscì a vedere le ragazze del posto, ma la notò Sichem, figlia di Camor Leveo, principe di quel territorio, la rapì e si coricò con lei facendole violenza. Allora Leveo, gli Eviti erano un'antica popolazione palestinese, Leviti, il buon Enrico fa il segno del cacciavite, e questi sono Eviti, tutto attaccato comincia con lei, questo Sichem, figlio di Camor, si invaghisce dell'unica figlia di Giacobbe, che ha avuto tutti i maschi, meno questa Dina, partorita da Lia, e le fa violenza. Allora qui ci sono un sacco di problemi su questa storia, perché facendo i conti, no? Se andiamo a confrontare questo brano con Genesi 30-21 e Genesi 31-41, Dina dovrebbe avere 6 anni, il che è un po' precoce, insomma, anche per fargli violenza e soprattutto volerla poi sposare, a meno che Giacobbe abbia soggiornato a Succot un sacco di anni. Questa Dina è un personaggio mitico nella letteratura rabbinica, perché secondo alcuni era la moglie di Giobbe, figuratevi, no? Secondo la quale, vi ricordate, è quella che lo invita a un suicidio teologico, maledici Dio e poi muori. È una delle piaghe maggiori di Giobbe, e questa moglie atea e addirittura a lui ostile. Per altri sarebbe la madre di Asnat, la moglie di Giuseppe, quello che verrà venduto dai fratelli e che egli sposerà in Egitto. Va a sapere, sono grandi tradizioni. Ma che cosa succede? Intanto Giacobbe, allora scusate, ma poi egli rimase legato a Dina, figlia di Giacobbe, si innamorò della giovane, le rivolse parole di conforto, quindi prima c'è una violenza, ma poi c'è l'amore. Quindi disse a Camor suo padre, prendimi in moglie questa ragazza. Intanto Giacobbe aveva saputo che quello aveva disonorato sua figlia Dina, ma i suoi figli erano in campagna con il suo bestiame. E Giacobbe tacque fino al loro arrivo. Venne dunque Camor, padre di Sichem, da Giacobbe per parlare con lui. E quando i figli di Giacobbe tornarono dalla campagna, sentito l'accaduto, ne furono addolorati e si indignarono molto, perché quegli, coricandosi con la figlia di Giacobbe, aveva commesso un'infamia in Israele. Così non si doveva fare. Ecco, qui abbiamo una polemica, no? Che comincia a farsi forte prima di tutto contro l'urbanizzazione, cioè la vita pastorale, la vita nomade è una vita più fedele a Dio, è una vita in cui si è distaccati un po' dalle cose terrene, è una vita più a contatto con la natura, si contempla meglio il Signore e le sue leggi. Chi invece vive nelle grandi città, e qui siamo a Sichem, no? Questa grande città, ecco che è più traviato dal senso della proprietà privata, dall'abbarbicarsi nei beni, dal godere meno del contatto con la natura. Ma soprattutto qui c'è una polemica sulla gravità dei delitti a sfondo sessuale, che a differenza dei costumi dei cananei, dove non dico non facesse né caldo né freddo, ma non erano considerati, per Israele, vedete, sono cose importantissime, perché dice che questo fatto che il figlio che Sichem, figlio di Camor Leveo, abbia violentato Dina è un'infamia in Israele, così non si doveva fare. Cioè Israele ha sempre un senso molto alto della purezza sessuale, cioè la persona è sempre un valore altissimo e la sessualità è parte imprescindibile della persona, mentre presso i pagani la sessualità spesso era disprezzata, era banalizzata o addirittura era sacralizzata. Vedremo fra un po', c'è un episodio anche qui, cioè la prostituzione sacra era un modo per unirsi alla divinità a cui la prostituta si era votata, invece per gli ebrei resta sempre qualcosa di estremamente santo, voluto da Dio secondo il progetto dei primi capitoli della Genesi che abbiamo visto, e che benedetta dal Signore deve essere tutelata, deve essere protetta, deve essere rispettata. Ecco, questi valori Israele li porta avanti con molta forza, soprattutto in contrapposizione a quello che dicono i cananei. Ma qui abbiamo la continuazione. Camor disse loro: Sichem, mio figlio, si è innamorato della vostra figlia. Vi prego, dategli in moglie, anzi, imparentatevi con noi, voi darete a noi le vostre figlie e voi vi prenderete per voi le nostre figlie. Abiterete con noi, la terra sarà a vostra disposizione, potrete risiedervi, percorrere in lungo e in largo, acquistare proprietà. Sichem disse al padre e ai fratelli di lei: possa io trovare grazia agli occhi vostri. Vi darò quel che mi direte. Alzate pure molto a mio carico il prezzo nuziale e il valore del dono. Allora il prezzo nuziale era quello che era pagato dallo sposo, e quindi lo sposo è disposto a pagare un'altissima cifra, quello che volete, per sposare Dina. Il dono era invece la dote della ragazza. Lui dice: mi prendo in carico anche la dote, non dategli nulla, pagherò tutto io, Allora vi darò quanto mi chiederete, ma concedetemi la giovane in moglie. Quindi 6 anni non poteva averli, doveva averne qualcuno in più. Allora i figli di Giacobbe risposero a Sichem e a suo padre Camor e parlarono con inganno, poiché quegli aveva disonorato la loro sorella Dina. Rientra sempre il tema dell'inganno nella storia di Giacobbe. Giacobbe, uno dei tre significati, uno è calcagno, l'altro è Dio provvede, l'altro è ingannatore, ingannatore. E qui c'è un altro inganno, questa volta perpetrato dai figli. Dissero: non possiamo fare questo, dare la nostra sorella a un uomo non circonciso, perché ciò sarebbe un disonore per noi. Anche qui, vedete, c'è una trasposizione di tematiche che verranno fuori soltanto al tempo dell'esilio, quando al ritorno dall'esilio verranno proibiti da Esdra e Neemia i matrimoni misti. Ma finora abbiamo visto che sposano schiave, sposano ittite, sposano di via, non vanno tanto per il sottile a vedere se l'altra popolazione è circoncisa o no. Ma qui fanno punto d'onore: per noi è un disonore sposare, far sposare una nostra sorella a un uomo non circonciso. Acconsentiremo alla vostra richiesta solo a questa condizione: diventare come noi, circoncidendo ogni vostro maschio. In tal caso noi vi daremo le nostre figlie e ci prenderemo le vostre, abiteremo con voi e diventeremo un solo popolo. Ma se voi non ci ascoltate a proposito della nostra circoncisione, prenderemo la nostra ragazza e ce ne andremo. Allora, poiché Sichem è innamorato di questa ragazza, manda il padre Camor da Giacobbe a chiedergliela in moglie, e questi promette la circoncisione di tutti i maschi se i due popoli si affratelleranno. Le loro parole piacquero a Camor e a Sichem, figlio di Camor. Il giovane non indugiò a eseguire la cosa, perché amava la figlia di Giacobbe. D'altra parte, era il più onorato di tutto il casato di suo padre. Venne dunque Camor e il figlio Sichem alla porta della loro città. Sapete che è la piazza grande, dove si svolgono tutte le assemblee popolari, il tribunale, il mercato, eccetera. E parlarono gli uomini della città. Questi uomini sono gente pacifica con noi, abitino pure con noi nel territorio e lo percorrono in lungo e in largo. Esso è molto ampio per loro in ogni direzione. Noi potremmo prendere in moglie le loro figlie e potremmo dare loro le nostre. Ma questi uomini a una condizione acconsentiranno di abitare con noi per diventare un unico popolo. Se noi circoncidiamo ogni nostro maschio come loro stessi sono circoncisi, i loro armenti, la loro ricchezza e tutto il loro bestiame non diventeranno forse nostri? Accontentiamoli dunque e possano abitare con noi. Quanti si radunavano alla porta della sua città ascoltarono Camor e il figlio Sichem. E tutti i maschi, quanti si radunavano alla porta della città, si fecero circoncidere. Ma qui c'è un altro grande tradimento. Ma sapete, la circoncisione già non è piacevole, no? Secondo, non c'erano le tecniche di asetticità di oggi, quindi la possibilità di infezioni era altissima, e anche di infezioni febbrili, con sepsi, con brivido. E quindi cosa succede? Quando essi erano sofferenti, cioè erano tutti a letto con la febbre, perché avevano fatto, figuratevi, con un altro che con bisturi sterilizzato, una pietra di selce un po' acuminata, il taglio del frenulo del prepuzio, ecco che quando erano sofferenti, i due figli di Giacobbe, Simeone e Levi, fratelli di Dina, presero ciascuno la propria spada, entrarono indisturbati nella città e uccisero tutti i maschi. Passarono così a filo di spada Camor, suo figlio Sichem, e portarono via Dina dalla casa di Sichem e si allontanarono. I figli di Giacobbe si buttarono sui cadaveri e saccheggiarono la città, perché quelli avevano disonorato la loro sorella. Presero le loro greggi, i loro armenti, i loro asini e tutto quanto era nella città e nella campagna. Portarono via come bottino tutte le loro ricchezze, tutti i loro bambini, tutte le loro donne, e saccheggiarono quanto era nella casa. Allora Giacobbe disse a Simeone e Levi: «Voi mi avete rovinato, rendendomi odioso agli abitanti della regione, ai cananei e ai periziti. Io solo pochi uomini, essi si raduneranno contro di me, mi vinceranno e io sarò annientato con la mia casa». Risposero: «Si tratta forse la nostra sorella come una prostituta?» Quindi vedete un episodio molto grave, no? Molto duro, che parte da una violenza, ma poi c'è l'amore tra i due ragazzi, ma prevale il senso del delitto d'onore fu. No? In una maniera tragica, perché fatta con l'inganno, quando tutti sono ammalati per essere stati circoncisi, ecco che questi passano a fil di spada tutta la popolazione, saccheggiano la città, rapiscono le donne e i bambini. Ma va a sapere, può darsi. Comunque vedete che Giacobbe a questo punto ha paura che gli altri popoli circonvicini a loro volta vogliano vendicare gli Eviti, e deve allontanarsi da lì perché teme la vendetta, e si recherà più a sud, a Betel. Simeone e Levi abitavano anticamente la Palestina centrale, ma poi durante l'evolvere dei secoli sono cacciati dalla regione di Sichem. E questo probabilmente è anche uno di quei racconti che vogliono far capire perché certe tribù che prima abitavano in certi posti poi alla fine si trovano ad abitare in altri. Tenete sempre conto di quella cartina delle tribù di Israele che vi ho anche mandato via mail per quelli che non l'avessero al fondo delle loro Bibbie, ma al fondo delle vostre Bibbie c'è di sicuro. Ecco, la tribù di Simeone dalla Palestina centrale, Sichem, deve scappare verso sud. Della tribù di Levi non si ha più traccia. Poi si dirà, ma è la tribù sacerdotale, quindi è quella che non ha la terra, vivrà dei proventi del tempio, delle decime, delle offerte, però è una tribù di Semterra, per dirla alla brasiliana, cioè che non avrà più proprietà. Dio disse a Giacobbe: alzati, vai a Betel e abita là. Quindi vedete, si sposta a sud. Costruisci in quel luogo un altare al Dio che ti è apparso quando fuggivi lontano da Esaù tuo fratello. Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a quanti erano con lui: eliminate gli dei stranieri che avete con voi, purificatevi e cambiatevi di abito. Poi alziamoci e saliamo a Betel, dove io costruirò un altare al Dio che mi ha esaudito al tempo della mia angoscia ed è stato con me nel cammino che ho percorso. Essi consegnarono a Giacobbe tutti gli dei stranieri che possedevano e i pendenti che avevano agli orecchi, e Giacobbe li sotterrò sotto la quercia presso Sichem. Poi partirono e un grande terrore assalì le città all'intorno, così che non inseguirono i figli di Giacobbe. Allora il lungo viaggio di Giacobbe, che è stato in fondo 20 anni esule in terra straniera, si conclude con questo racconto che nella trama del libro della Genesi fa un po' da passaggio dal ciclo di Giacobbe a quello di Giuseppe l'Egiziano, che vedremo fra un po', un vero e proprio romanzo, no? Trasformato dall'autore, questo Giuseppe l'Egiziano, in uno dei figli del patriarca. Difatti, se voi contate le tribù di Israele, no? Giuseppe non è uno dei figli diretti di Giacobbe, no? Cioè è uno dei figli di Giacobbe, scusate, ma non compare come tribù autonoma. Levi è scomparso e compaiono invece come tribù autonome le due tribù che discendono da Giuseppe, cioè Efraim e Manasse. Quindi abbiamo in realtà 10 tribù di figli di Giacobbe, una che sarà sacerdotale, va a sapere, comunque senza terra, probabilmente per punizione del delitto di Sichem, e poi invece 2 dei nipoti, per via di Giuseppe, Efraim e Manasse, di Giacobbe. A questo punto c'è una nuova visione da parte di Dio che riprende i temi delle precedenti: la benedizione, il rinnovo della promessa, il cambiamento del nome, la nascita del popolo di Israele, la consacrazione del culto a Betel e del santuario. Giacobbe e tutta la gente che erano con lui arrivarono a Luz, cioè Betel, che è nella terra di Canaan. Egli qui costruì un altare e chiamò quel luogo El Betel, quindi di nuovo un nome, il Dio di Betel. Bet è la casa, il Dio della casa di Dio, poiché là Dio si era rivelato quando fuggiva lontano da suo fratello. Allora morì Debora, la nutrice di Rebecca, e fu sepolto al di sotto di Betel, ai piedi della quercia. Così essa prese il nome di quercia del pianto. Questo è un altro dato un po' strano, vedremo fra un po'. Comunque, che cosa dice Dio? Dio apparve un'altra volta a Giacobbe durante il ritorno da Paddan Aram e lo benedisse, e gli disse: il tuo nome è Giacobbe, non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele sarà il tuo nome. Così lo si chiamò Israele. Dio gli disse: io sono Dio l'Onnipotente, El Shaddai, il Dio della montagna. Sii fecondo, diventa numeroso, deriveranno da te una nazione e un insieme di nazioni, e re usciranno dai tuoi fianchi. Darò a te la terra che ho concesso ad Abramo e a Isacco, e dopo di te la darò alla tua stirpe. Dio disparve da lui, dal luogo dove gli aveva parlato. Allora Giacobbe elesse una stele dove gli aveva parlato, una stele di pietra, un menhir, e su di essa fece una libagione e versò olio. Giacobbe chiamò Betel il luogo dove Dio gli aveva parlato. Quindi partirono da Betel. Allora fermiamoci un momento. Giacobbe organizza due cerimonie. Una ancora a Sichem, dove si fa consegnare tutti gli idoli stranieri del suo popolo e li sotterra sotto una quercia. L'altra a Betel, dove in realtà c'era già una stele che aveva eretto, vi ricordate, quando cominciò la sua fuga da Esaù, perché è lì che ha avuto la famosa visione della scala che arrivava al cielo, la famosa scala di Giacobbe. Quindi il viaggio pellegrinaggio di Giacobbe si conclude dove era partito, Betel. Ma ora, dopo 20 anni di esperienze liete e tristi, Giacobbe è più cosciente della sua fede e scioglie definitivamente il voto fatto in gioventù. Ha una coscienza più matura dei doveri del pellegrinaggio. Primo, la purificazione della persona. Lavatevi i vestiti. Sapete che nella Bibbia c'è sempre una teologia del vestito. Quando sentite parlare di vestiti, non sono mai abiti normali, sono sempre simboli, simboli di qualcosa. Il vestito è sempre simbolo della persona, come il vestito, come anche la nudità, quando Adamo ed Eva si accorgono di essere nudi, cioè di avere una personalità finita, spoglia, senza Dio. Così vestiti sacerdotali, così vestiti regali, così il vestito bello che viene dato a Mardocheo nel libro di Ester, o il vestito migliore che viene dato al figlio prodigo che ritorna nella parabola del figlio prodigo. Così Gesù spogliato dalle vesti, no? Segno proprio del degrado massimo. Gesù che invece riappare in vesti gloriose, pensate alla trasfigurazione, così bianche che più bianco non si può. Ecco, il vestito è sempre segno della persona, della persona. Quindi lavatevi e cambiatevi i vestiti vuol dire convertitevi, purificate la vostra persona. Poi rinunciate alla mentalità del passato. Vedete, questi fanno tutto il loro cammino in onore di Dio, di Israele, ma in realtà hanno con sé tutte le statue degli idoli stranieri. E allora l'esortazione che Giacobbe fa è: eliminate gli dei stranieri che avete con voi. E poi mettersi in cammino verso Dio. Partiremo e andremo a Betel. Ecco, la nostra vita è un cammino verso Dio. Noi non sappiamo bene cosa succede, non sappiamo vivere, spesso siamo pieni di ansie e di paure perché temiamo al domani, e questi brani ci dicono: la vostra vita è un cammino verso Dio, affidatevi al Signore, confidate in Lui, stiamo andando verso Dio. Ecco, partiamo, mettiamoci in cammino, continuiamo il nostro viaggio, anche se a volte non sembra di vedere la meta, ma sapendo che è il Signore che ci conduce al suo santuario. Quindi la fede è una risposta al dono gratuito di Dio, ma occorre sotterrare la vecchia mentalità mondana, quella che Paolo chiamerà poi l'uomo vecchio, Efesini 4:22, l'uomo vecchio che muore con il battesimo, per accogliere Dio nella propria vita, per rinascere come uomini nuovi, generati dall'acqua e dallo Spirito Santo, come preannuncerà a Nicodemo Gesù. Ecco, da Sichem a Betel c'è un vero e proprio pellegrinaggio, e prima di fare questo atto di culto, Giacobbe propone la rinuncia a tutto ciò che dispiace a Dio e che riguarda quindi il culto degli dei stranieri. Ecco, sta storia degli orecchini è importante, perché gli orecchini non erano semplicemente ornamenti della testa, ma si pensava che l'orecchino desse una specie di protezione magica a chi lo portava. È per questo che si chiede di rinunciare ai pendenti dalle orecchie, perché questi sarebbero segno di magia, ecco, di superstizione. Ci sono poi i talismani anche che devono essere consegnati, che ne so, i cornetti, altre cose del genere. Ecco, c'erano dei talismani che dovevano allontanare gli influssi malefici e che erano molto in uso presso i popoli pagani. Ecco, scegliere Dio vuol dire fare un taglio netto con queste tradizioni pagane, che sono l'idolatria, che sono la ricerca di protezione in gesti o in mezzi strani, che sono l'avere talismani o altre cose. Ecco, e questa sarà la grande lotta di Israele. Anche qui abbiamo, lo vedremo fra un po' perché ne parlerò, Israele non nasce con un solo Dio, monoteista. Israele nasce politeista, e il problema del politeismo in Israele sarà costante, tant'è vero che tanti re di Israele si abbandoneranno al politeismo, a costruire i pali sacri, simboli fallici sulle alture dedicati ad Astarte, dea dell'amore, o anche la luna, e Baal, re e signore della fecondità. Cioè, sempre ci sarà questo politeismo. Il monoteismo nasce con difficoltà, e vedremo come, ma sarà la grande lotta che gli uomini di Dio, i profeti, porteranno avanti. Qualche re, pensiamo sicuramente Davide, non certo Salomone, che sapete sposa 300 mogli di religioni diverse, e quindi per ogni moglie fa il tempio del Dio della moglie, quindi figuratevi il caos che veniva fuori, no? E neanche gli altri re successivi, fino al Pio Re Giosia, ma siamo già nel 610 avanti Cristo, e quindi tutti gli altri sono politeisti. Pensate, quindi lo sforzo dei profeti sarà soprattutto il secondo Isaia, che scrive già al tempo dell'esilio, che dice: no, non esistono gli altri dei, esiste un solo Dio e un solo Signore. Non è che ogni Stato ha il suo Dio, noi abbiamo il Dio di Israele e gli altri hanno gli altri dei. No, c'è un solo Dio, creatore e Signore del cielo e della terra. Questo grande momento di richiamo alla conversione richiama un fatto più conosciuto, che verrà riportato al capitolo 24 del libro di Giosuè, quando proprio a Sichem ci sarà la grande assemblea di fondazione di Israele, e prima di morire all'ingresso della terra promessa, Giosuè ripeterà lo stesso discorso, cioè dirà a tutte le tribù: c'è un solo Dio, abbandonate tutte le divinità straniere, siate fedeli all'unico vero Dio. È interessante il versetto 5, quando avete visto il buon Giacobbe ha paura che le altre popolazioni circonvicine, in specie i cananei e i periziti, vogliano vendicare lo sterminio degli evei, no? o eliti. E un grande terrore assalì le città all'intorno. E chi è questo grande terrore? È Dio. Voi sapete che il Dio apparso a Betel si chiamava il terrore di Isacco. Il terrore di Isacco. Quindi è la dimensione di un Dio grande, terribile, tenerissimo e da temere. Ecco, questo terrore che è il terrore di Isacco, in qualche misura misteriosa blocca i popoli che volevano vendicare gli eviti, e Giacobbe può finalmente cominciare il suo pellegrinaggio. Tornando all'episodio di Betel, abbiamo già detto l'importanza del cambiarsi d'abito. Perché questo? Perché la santità nell'Antico Testamento non è tanto una particolarità propria dell'uomo, Cioè non è che se io sono buono, osservo i comandamenti, sono santo, ma è l'appartenenza a Dio, la kedushah, la santità, vuol dire essere tagliati, essere messi da parte da Dio, essere presi da Dio per sé, essere qualcosa che Dio si è scelto. Quindi santi sono coloro che accettano di essere stati scelti da Dio, rinunciando a tutto ciò che non è santo, quindi che non è proprio di Dio. Nello stesso tempo, questo episodio sottolinea ancora una volta l'importanza del santuario di Sichem, dove alloggerà a lungo l'arca dell'alleanza. E questo racconto rievoca un altro pellegrinaggio, che sarà quello che avverrà nel periodo dei giudici, per trasportare l'arca da Sichem a Betel. Questa Debora, nutrice di Rebecca, non sappiamo assolutamente chi sia, doveva essere una personalità importante e viene tradotta e viene seppellita sotto una quercia. La quercia è una pianta molto diffusa in Palestina, tant'è vero che in ebraico, che è una lingua abbastanza povera di vocaboli, ci sono 5 vocaboli per definire la quercia. In italiano me ne viene 2. Quercia e rovere, anche rovere.
Anche farnia.
Anche?
Farnia.
Farnia, hai ragione. Hai ragione, perché ho un amico che mi sta facendo una testa così sugli antenati di mia moglie, che sono i farnesi, e dicendomi proprio che nello stemma della famiglia Farnesi c'è la quercia. Hai ragione, quindi farnia, quercia e rovere. Quindi in italiano ne abbiamo già 3. È un albero importante. E qui in Palestina abbiamo questo albero, che in genere cresce alto ed isolato e si presta quindi molto a rappresentare un luogo d'incontro o a individuare un luogo sacro. Nei pressi di Betel opererà la profetessa Debora, libro dei giudici, che sarà una giudichessa, una giudice. Quindi va a sapere, qui forse, se questo nome Debora ricorre nella zona o c'è una sovrapposizione di tradizione, ma spunta questa nutrice di Rebecca di cui non si era mai parlato. Dio appare ancora a Giacobbe mentre torna dalla Mesopotamia e lo benedice con un nome nuovo. Dio, che aveva cambiato il nome di Abramo da Abram padre ad Abramo padre di moltitudini, ora lo cambia anche a Giacobbe, e Giacobbe sarà chiamato Israele. Abbiamo visto che Israele vuol dire Dio vinca, Israele, Dio regni, Dio vinca. Era un grido di guerra, probabilmente si andava alla battaglia gridando Israele, Dio vinca. E abbiamo visto Enrico la volta scorsa come in realtà il testo del capitolo precedenti facciano una traduzione libera, che però è addirittura una traduzione contraria, cioè Giacobbe dice: ah, ecco, io mi chiamerò d'ora in poi Israele perché ho vinto Dio nella lotta allo Yabok. In realtà non è così. Israele vuol dire Dio vince, non che tu hai vinto Dio, è Dio che vince, è Dio che vince. Anche qui probabilmente storicamente si parla di fusioni di antichi clan. C'era probabilmente il clan dei Giacobiti e c'era il clan degli Israeliti. Questi clan si uniscono, si affratellano. Avete visto come prima stavano per affratellarsi addirittura con i Sichemiti, con gli Evei, e sarebbero diventati un solo popolo. Allora, per dire che sono un solo popolo, i due clan dicono che al loro capostipito è cambiato nome e probabilmente Giacobbe diventa Israele, ma in realtà sono due clan antichi che si sono fusi. Giacobbe celebra un atto di culto, no? Consacra con olio di nuovo questa stele, offre una libagione. Anche qui i pasti sacri sono fondamentali nell'Antico Testamento, e sono fondamentali per noi per capire l'Eucaristia, per capire l'Eucaristia, perché c'è tutta una tradizione di pasti di comunione nell'Antico Testamento, di questi pasti di comunione in cui si mangiava non con Dio, ma si mangiava davanti a Dio. È una bella differenza, cioè non è che Dio venisse giù e mangiasse anche lui il cosciotto di arrosto o di vitello o di pecora, ma davanti a Dio si faceva un pasto che era comunione tra i clan, ma che era anche comunione con Dio, e Dio accettava questo pasto come suo luogo di presenza. Quindi i pasti di comunione erano momenti in cui Dio si rendeva presente mentre il popolo mangiava. Questa è la prima radice dell'Eucaristia. L'Eucaristia nasce all'interno del convivio, è un sacrum convivium, si diceva una volta, cioè è un pasto comune fraterno all'interno della quale si rende presente Dio, all'interno della quale Dio accetta di entrare in comunione con noi e di creare la comunione tra di noi. Quindi vedete l'antichità di questi rituali, che erano presenti anche presso molti culti pagani, ma che vengono sottolineati nell'ebraismo, questi pasti di comunione, questi pasti di libagione. Ora Giacobbe è a pieno titolo un patriarca biblico e erede delle promesse, anche se il viaggio non è ancora completamente concluso. Quindi partirono da Betel, mancava ancora un tratto di cammino per arrivare a Efrata, quando Rachele partorì ed ebbe un parto difficile. Mentre penava a partorire, la levatrice le disse: non temere, anche questa volta avrai un figlio. Ormai moribonda, quando stava per esalare l'ultimo respiro, lei lo chiamò Benoni, ma suo padre lo chiamò Beniamino. Così Rachele morì e fu sepolta lungo la strada verso Efrata, cioè Betlemme. Giacobbe resse sulla sua tomba una stele, e la stele della tomba di Rachele che esiste ancora fino ad oggi. Allora ci sono due fatti negativi che seguono il rinnovo delle promesse fatte da Dio a Giacobbe. Il primo è la morte di Rachele, avvenuta dopo aver partorito il 12° figlio di Giacobbe, che la madre chiama Benoni, figlio del mio dolore, ma al padre non piace granché che lo chiami addolorato tutta la vita, e allora gli cambia il nome in Beniamino, figlio della mia mano destra, quindi figlio prediletto, ma anche figlio del sud. Difatti la tribù di Beniamino si stabilirà a sud di Efraim. In tutta la Bibbia solo Rachele e la sconosciuta nuora di Eli muoiono di parto, ed è interessante vedere che la levatrice dice: non temere, non avere paura di donare la vita, non avere paura di morire per dare una vita, non avere paura di mettere al mondo un figlio anche a prezzo della tua vita. Qui abbiamo tanti significati, abbiamo il radicamento della tradizione poi cristiana, per cui la vita del bambino viene prima della vita della madre, per cui abbiamo tanti esempi anche di sante recenti, penso alla Beretta Molla e ad altre figure così, che hanno rinunciato di farsi curare del tumore, operare eccetera, per dare la vita al loro bimbo, perché è più importante la vita del nascituro che la vita della mamma, no? E quindi nasce anche questa difesa strenua dei diritti del nascituro, che ci sarà poi in tutta la Bibbia, che sarà tipica della tradizione cristiana. I cristiani vengono definiti dai pagani coloro che non espongono i bambini, cioè coloro che non abortiscono mai, è interessante questa cosa qui. E nello stesso tempo qui abbiamo anche una vaga prefigurazione di Gesù che, morendo in croce, dona la vita, genera figli nuovi, dà una nuova generazione. Questa morte di Rachele è importante perché sarà ricordata anche in altre parti della Bibbia. Il profeta Geremia, parlando agli esiliati di Babilonia, definisce Rachele la madre di tutto il popolo ebreo. Nel Vangelo di Matteo, vi ricordate dove è citata Rachele? Alla strage degli innocenti. Quando Matteo dice: Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata. Ma dove avviene la strage degli innocenti? Avviene a Betlemme, dove c'è tuttora la tomba di Rachele. Io l'ho vista parecchie volte da fuori, perché è il punto dove c'è il grande muro che separa i palestinesi da Israele, e proprio sul muro c'è questa grande sinagoga attualmente, che è la tomba di Rachele, che non è visitabile, ma che è proprio lì all'ingresso di Betlemme, al di là del muro che separa i palestinesi dagli ebrei. Ricordatevi bene che tutte le volte che sentirete parlare di Efrata, vuol dire terra di Efraim, di Efraim, quindi di uno dei due figli di Giuseppe. Il secondo episodio negativo lo leggiamo adesso. Poi Israele partì e piantò la tenda al di là di Migdal Eder. Ma mentre Israele abitava in quel territorio, Ruben, che era il primogenito, andò ad unirsi con Bila, concubina del padre, e il padre Israele lo venne a sapere. Oh mamma mia, guardate come sono storie infarcite di peccato, di violenza, no? Ma c'è sempre Dio che in qualche misura ha un suo progetto, scrive dritto sulle nostre righe storte, ci fa andar bene anche quando le cose vanno male. Qui abbiamo una cosa gravissima: questo figlio di Giacobbe si unisce alla concubina del padre Bila. Questo è un fatto molto grave, perché è una violazione di un diritto ben accettato e accertato non solo in Israele, ma in tutto il vicino Oriente, in tutta la mezzaluna fertile, cioè la tutela dell'harem. Cioè l'harem, anche nell'ambito della poligamia, è sacro, è inviolabile, no? E quindi è anche un grave peccato di incesto, perché se uno ha rapporti con la matrigna, tutti e due devono essere puniti, dirà la legge, con la morte. E quindi, però anche qui c'è un piano: a causa dell'incesto di Ruben, a causa della violenza vendicativa di Simeone e Levi, la benedizione di Giacobbe passa al quarto genito, che sarà Giuda, e sarà proprio la tribù di Giuda che darà i natali al re Davide, e sarà proprio la tribù di Giuda che darà i natali al Messia. Al versetto 21 si dice che vanno a Migdal Eder, e Migdal Eder sarebbe la torre del gregge, ed è proprio un prato, diciamo così, una località molto vicina dove sorgerà il Tempio di Gerusalemme. Il finale ci richiama i figli di Giacobbe, perché ormai siamo tutti un po' confusi. Allora andate a prendervi lo schema che vi ho mandato, o guardate quelli che ci sono al fondo delle nostre Bibbie. I figli di Giacobbe furono 12, i figli di Lia, Ruben, il primogenito di Giacobbe, poi Simeone, Levi, Giuda, Issacar e Zabulon. I figli di Rachele, Giuseppe e Beniamino, e da Giuseppe verranno fuori Efraim e Manasse. I figli di Bila, schiava di Rachele, Dan e Neftali. I figli di Zilpa, schiavi di Lia, Gad e Aser. Questi sono i figli di Giacobbe che gli nacquero in Padam Aram. Giacobbe venne da suo padre Isacco a Mamre, a Kiriat Arba, cioè Hebron, dove Abramo e Isacco avevano soggiornato come forestieri. E Isacco raggiunse l'età di 180 anni. Poi Isacco spirò, morì e si unì ai suoi antenati, vecchio e sazio di giorni. Napudia Pi, come si dice. Ormai ci sentite, ho 180 anni. Si è morto giovane, ecco, cioè, lo seppellirono i suoi figli Esaù e Giacobbe. Allora, abbiamo alcune cose ancora da annotare che sono importanti. Allora vi volevo dire e sottolineare un po' meglio questa storia del ruolo che Dio aveva nell'ambito della religione ebraica. Già le antiche tradizioni patriarcali, che ormai abbiamo esaurito, perché la storia di Giuseppe sarà un bellissimo romanzo egiziano che si leggerà con piacere e con molto pathos, che viene aggiunto alla fine. Ma finora abbiamo visto che c'è una pluralità di teonimi, cioè di nomi di Dio. A Sichem abbiamo El Berit, il Dio dell'alleanza. A Betel abbiamo El Betel, il Dio della casa. A Gerusalemme El Elion, il Dio altissimo. A Mamre El Shaddai, il Dio della montagna. A Bersabea El Olam, Dio l'Eterno. Quindi testi antichi parlano del Dio di Israele, quello che sarà poi chiamato YHWH, il tetragramma sacro, come facente parte di un consesso di dei, di un pantheon. Quindi c'è un certo politeismo, Salmo 82, Salmo 89, chi è grande come te fra gli dei, o Signore? Allora questi dei ci sono, se tu dobbiamo dire che sei più grande degli altri. Cioè,
Carlo, ma prego. Almeno io fino adesso avevo capito che tutti questi tempi, diciamo, posti dedicati a Dio erano dedicati a un aspetto diverso di un unico Dio.
Ecco, tu stai facendo una domanda molto saggia. Allora, in realtà ci sono due cose da tenere presente. Uno, che Israele considera che esistano vari dei. Vari dei, cioè che ogni nazione abbia il suo.
Quindi un vero politeismo.
C'è il dio dei Cananei, c'è che è Baal, c'è il dio dell'Egitto che è Amon, c'è il dio dei Fenici che è Astarte, c'è a Babilonia c'è Marduk. Ogni stato ha il suo dio. E noi abbiamo il dio di Israele, no? Il dio di Israele, che però è più bravo degli altri. Primo passo. Nello stesso tempo, hai ragione tu, no? Questo Dio di Israele è venerato nei vari santuari con tanti nomi diversi. Ma che cosa succede? Succede che la gente fa confusione, mentre in realtà i patriarchi gli avrebbero voluti come titoli diversi dello stesso Dio, la gente comincia a dire no, forse sono divinità diverse. E allora succede questo pasticcio che fa sì che durante tutti i regni di Israele, in particolare durante il regno di Manasse 699-645, no? Addirittura vengano accettati il culto degli astri degli Assiri, no? Solo Giosia reagisce vigorosamente all'inizio del 600 contro l'idolatria. Ma poi c'era anche questo altro rischio di pluralità divina. Il legame di Yahweh con i suoi diversi santuari e la sottolineatura dei caratteri divini particolari di ciascuno di questi santuari, cioè Dio dell'alleanza, Dio della casa di Dio, Dio altissimo perché superiore a tutti gli altri dei, Dio dell'eternità, Dio della visione, Dio onnipotente, a un certo momento crea addirittura della confusione. E qualcuno comincia a pensare che siano divinità diverse. Guardate che sta succedendo la stessa cosa tra i cattolici. Pensate alle Madonne. A parte quella mia paziente che cito sempre, che diceva che la consolata è molto più potente che l'ausiliatrice. Questa me lo diceva, ma me lo diceva con una schiettezza, con un cuore che io non osavo contraddirla. Ma guardate cosa sta succedendo adesso con sta benedetta Madonna di Trevignano che riempie i nostri televisori. No, cioè sembra che la Madonna, c'è una lotta tra la Madonna di Medjugorje e quella di Trevignano, quella di fa, ma stiamo scherzando. Ma vedete però come il popolo si divide e come i fanatici vanno lì. Noi continueremo a venire qui perché qui c'è la Madonna di Trevignano. E io dico sempre a tutti, l'ho sempre detto, ma se tu sei credente e credi che Gesù stesso è presente nell'Eucaristia in corpo e sangue, anima e divinità, vai in chiesa davanti al tabernacolo e sei sicuro della presenza di Dio. Ma lì invece quel prato c'è una Madonna che è più potente delle altre, e così. Queste cose nella gente semplice capitano, ma capitavano anche in Israele. Per cui alla fine c'era quelli che dicevano: ah, El Shaddai è più forte El Betel è più forte di, no? E pensavano che fossero delle divinità diverse.
Là anche fra santi, no?
Anche fra santi.
Un bellissimo racconto giovanile di Dannuccio.
Siamo
la lotta fra due paesi abruzzesi per il loro santo.
Certo.
Santa ragione.
Ma no, la cosa non è buttare via il bambino insieme all'acqua sporca, no? Dicevo, la cosa non è buttare via il bambino insieme all'acqua sporca. Che noi abbiamo una sana e santa venerazione alla Beatissima Vergine Maria, ma questa Beatissima Vergine Maria è quella che ci è presentata dai Vangeli. Non è certo quelle lagnose Madonne che sanguinano negli occhi. Questo, ragazzi, lo dico senza.
Ma io tutte queste Madonne che sanguinano.
Appunto. Anche perché sarebbero Madonne disobbedienti e peccatrici, perché tutte le volte che Dio parla a Maria, gli dice sempre: rallegrati piena di grazia, gioisci, godi. E Maria, che ha capito tutto, quando parla l'unica volta cosa dice? L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Quindi la Madonna è una Madonna allegra. Se una Madonna è piagnucolona o triste, è una falsa Madonna, ve lo dice Carlo Miglietta, ma ispirato dallo Spirito Santo e dai testi biblici. Quindi me ne prendo le mie responsabilità, ma sono sicuro che la Madonna non farebbe mai questi.
Questa moltiplica gli gnocchi, quella di Trevignano, quindi qualcosa di.
A moltiplicare gli gnocchi, quello. Va già bene, se moltiplica. Allora, certamente quello che fa maturare l'esperienza di Dio è capire che Dio cammina con il popolo. Questi popoli, vedete, sono seminomadi. Li abbiamo visti andare in Turchia, venire in Palestina, li vedremo di nuovo andare in Turchia. Adesso Giacobbe andrà in Egitto, poi torneranno dall'Egitto, girano da tutte le parti, ma il loro Dio è sempre con loro. Cioè si accorgono che ciascuno di noi, vicino a noi, in tutti casini che abbiamo nella vita, c'è sempre Dio che in qualche misura ci accompagna. E allora qualcuno lo chiamerà il Dio di mio padre, altri lo chiameranno il Dio di Abramo, Giacobbe lo chiamerà il Dio di Isacco. Soprattutto il gruppetto, che vedremo sarà un gruppetto piccolo, che avrà fatto l'esperienza del ritorno dall'Egitto in Israele, no? Questo gruppettino farà un'esperienza forte di questa presenza di Dio al suo fianco, un Dio liberatore dalla potenza dello schiavizzante faraone, un Dio che apparirà loro in maniera forte nell'esperienza del Sinai, dirà il proprio nome, e quando torneranno in Israele convinceranno tutti gli altri raccontando con entusiasmo la loro storia di liberazione, di un Dio che aveva camminato con loro anche all'estero, anche in un paese dove c'erano tante divinità forti. Ecco, questo Dio che cammina con noi ha detto di chiamarsi Yahweh ed è quindi il nostro Dio. E gli altri dicono: va bene, allora El e Yahweh è la stessa cosa. Nascono le due tradizioni, quella eloiste, quella yavista, che chiamano gli uni Dio con il nome di Elohim, l'altro con il nome di Yahweh, e che si fondono, no? Che si fondono, si intersecano, si intrecciano nell'unico racconto biblico. Quando i patriarchi diventano sedentari, ecco che cominciano a capire che il loro Dio, ma è un'esperienza che fanno soprattutto nell'esilio, quando vedono che continuano ad essere presenti, è presente la fede di Israele anche nell'esilio babilonese, che presentava delle divinità mastodontiche, fortissime, gigantesche, dice: no, il nostro Dio non è solo più un Dio vicino e protettore presente nella vita quotidiana, ma anche, non è solo un Dio trascendente, potentissimo, perché ha vinto in Egitto le divinità dell'Egitto, ma è un Dio che governa la storia del popolo, è un Dio Signore, è l'unico Dio, gli altri non ci sono. è un passaggio molto lento. Il Dio che ha liberato Israele dalla schiavitù d'Egitto viene proclamato creatore e signore di tutta la terra e si forma il libro della Genesi, per cui i capitoli iniziali della creazione sono gli ultimi capitoli storicamente scritti, perché vengono dopo l'Esodo, vengono dopo l'esperienza di Babilonia, vengono dopo il ritorno di Babilonia. Certo, vedete, e questo vi fa capire anche perché il termine Yahvé lo abbiamo trovato già nei primi capitoli della Genesi, no? Quindi c'è un passaggio dalla monolatria, cioè ci sono tanti dei ma io adoro solo il mio, al monoteismo, c'è un solo Dio, gli altri non esistono. Capite la differenza? Quindi prima Israele è monolatrico, io adoro il mio Dio e basta, ci sono gli altri ma dico che il mio Dio è più bello del tuo. Invece si arriverà, ma soprattutto nel tempo dell'esilio, a capire che gli altri dei non esistono, e allora si arriverà al monoteismo. E difatti questo Dio è talmente forte che esercita la sua potenza anche sugli stranieri, anche sugli dei stranieri, sui re stranieri, e quindi è creatore e signore di tutta quanta la terra. A questo Dio Israele attacca una particolarità che è un unicum tra tutte le religioni, l'aniconismo, cioè la proibizione di fare delle icone, delle immagini di Dio, espressa nel Decalogo. Cioè, e questo ovviamente alimenterà la polemica contro gli dei stranieri, perché gli dei stranieri hanno occhi ma non vedono, hanno orecchie ma non sentono, hanno mani ma non abbracciano, hanno piedi ma non camminano. Cioè, Israele comincerà a prendere per i fondelli le altre divinità, perché dice sono statue, opera della mano dell'uomo. Il nostro Dio invece non si rappresenta, egli è colui che è, ma è colui che è per. Il nome santo di Dio, Eie, Asher, Eie, e vuol dire proprio quello, essere per, essere con, essere vicino a, non è l'essere perfettissimo, è un essere che si dona, è un essere che si relaziona, è un essere che cammina con noi. Direi di fermarci qui e la prossima volta andiamo avanti.
Hai parlato per più di un'ora di bere sulla veranda.